Dunque, benvenuti alla sessione pomeridiana di oggi. Data l'esperienza del primo giorno, abbiamo ritenuto anche oggi opportuno separare la sessione in due momenti, quindi abbiamo previsto due blocchi di due relazioni con la discussione eventuale finale su ognuno dei due blocchi. Non voglio prendere altro tempo agli autorevoli relatori, autorevolissimi relatori che abbiamo oggi. Mi limito soltanto a presentare il chairman della sessione di oggi, che è il professor Paolo Pombeni. Il professor Pombeni è ordinario di storia dei sistemi politici europei presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna. È autore di moltissimi studi e di monografie. Dirige l'edizione critica degli scritti e discorsi politici di Alcide De Gasperi. È anche conosciuto dal pubblico perché è editorialista del quotidiano Il Messaggero. Ci sarebbe molto da dire sul professor Pombeni, però come dicevo preferisco lasciare il tempo ai relatori, anche perché risulta difficile riassumere un curriculum così corposo in poche parole. Quindi do la parola al professore e vi auguro buon lavoro.
Bene, grazie. Io a mia volta non voglio rubare tempo al tema, che è un tema importante. Direi forse uno dei temi più delicati fra quanti si possono affrontare nell'ambito appunto del contributo che l'Europa può dare a questa transizione verso il XXI secolo, o se preferite essere, come dire, più lungimiranti, verso il terzo millennio. La tutela dei diritti fondamentali dell'individuo è un tema importante, è un tema che storicamente ha delle radici lunghissime, ma insomma senza farla troppo lunga, è certamente uno dei temi cardini della rivoluzione che il costituzionalismo europeo, e in quello europeo ci metto anche quello americano, che all'epoca ne era parte, ha introdotto fra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Era parso forse no, ai più attenti non era mai parso così, ma era parso forse ai più distratti che fosse un tema in declino, perché era una di quelle, come possiamo dire, quegli obiettivi già raggiunti. Invece noi sappiamo bene che non è così, e siamo qui appunto per riflettere con una serie di relatori di grande prestigio, di grande autorità, su questo apporto che l'Unione Europea può dare nello stabilire, io mi permetterei di dire, ma poi i relatori diranno meglio di me, uno sfondo, un quadro a questo discorso sulla tutela dei diritti, che è uno sfondo difficile, perché la tutela dei diritti forse fra XVIII e XIX secolo poteva sembrare una cosa, come possiamo dire, abbastanza uguale in qualsiasi parte del mondo, abbastanza astratta in qualsiasi parte del mondo. Oggi credo che nessuno pensi più così, cioè, e i diritti sono certamente quelli, sono individuati, ma la declinazione di questi diritti risente molto, paese per paese, di tradizioni culturali, giuridiche, storiche, abbastanza diverse. Ne risente nell'ambito della stessa Europa, che pure ha una forma di civiltà culturale relativamente omogenea. Ne risente ancora di più quando ovviamente usciamo dall'ambito europeo, entriamo in culture non europee che hanno altri modi di intendere, altri modi di rapportarsi. Ma pur rimanendo nell'ambito di questa tradizione, non c'è dubbio che lo ius dicere, come si diceva quando io facevo l'università, ahimè molti anni fa, è uno dei compiti ai quali nessuna tradizione culturale, io direi prima ancora che nessuno Stato nazionale, vuole rinunciare. Lo ius dicere fa parte del modo di essere di una nazione. Una nazione, il re nell'immagine tradizionale medievale è colui che è anche colui che dà giustizia. Quindi la sovranità contiene questo elemento del dare giustizia. Allora, come voi capite, la sovranità in Europa, lo sapete meglio di me, è un tema estremamente delicato, perché a chi appartiene? Appartiene agli stati nazionali, c'è una dimensione sovranazionale della sovranità, poi vedremo, c'è addirittura un discorso sovranazionale, l'ONU, le Nazioni Unite. Come ci si può rapportare all'interno di questo? Questo credo che sarà il primo oggetto della prima parte della nostra riflessione di oggi, che conterrà due introduzioni. Un'introduzione del professor Alessandro Pizzoruso, che è uno dei più famosi, eminenti costituzionisti italiani, già professore dell'Università di Pisa, è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura e giù c'è una lunghissima serie di onori accademici e non, che ha molto riflettuto su questo tema e che qui vi farà riflettere su questo problema del rapporto fra corti europee e giudici nazionali, che è ovviamente il tema principe da un certo punto di vista. Perché, se voi pensate anche semplicemente ai problemi che ci sono in questo momento con la Gran Bretagna, uno dei grandi problemi è proprio questo. I giudici inglesi sono, essendo appunto giudici di una common law, che, in cui il rapporto fra sovranità e diritto ha una tradizione molto forte, anche più forte della tradizione dei sistemi che per tradizione si definiscono romanistici, nei quali quindi questo rapporto è con la produzione della legge, mentre nei sistemi di common law il rapporto è appunto con la tradizione popolare, è il diritto del popolo, come ha detto Savigny, che comporta questo, e quindi questo è un tema particolarmente caldo, ma anche un tema particolarmente grosso. Si può avere un sistema europeo senza un sistema di diritto europeo, che non è naturalmente semplicemente il sistema di avere gli attacchi della luce uguale o cose di questo tipo, ma è proprio un sistema di avere un modo di intendere la tutela dei diritti, il modo di fare giustizia è uguale. A questa relazione seguirà una relazione del professor Luigi Foffani, che è qui dell'Università di Modena e Reggio Emilia, su un aspetto non particolare, ma un aspetto diciamo un po' più settoriale di questo: l'armonizzazione fra diritto penale e diritti fondamentali. Come voi sapete, c'è un dibattito molto forte, è uscito, per dire, in questi giorni di tempo, questo libro di Danilo Zolo sulla giustizia dei vincitori, per dire. In questo momento c'è al Tribunale Penale dell'Aia aperto il procedimento per i crimini nella ex Jugoslavia, c'è tutto il problema della condanna di Saddam Hussein, eccetera, eccetera. Il problema del diritto penale internazionale, che quando facevo giurisprudenza io era un tema, cioè, stiamo parlando della fine degli anni 60, non della preistoria, era un tema che non esisteva praticamente, cioè nessuno si poneva questo tipo di discorso, semmai si poneva il problema di chi era la giurisdizione, eccetera, eccetera. Con grande lungimiranza, lo dico per la vostra cultura, Kelsen, per la verità, l'aveva visto fino al processo di Norimberga, aveva scritto un famoso articolo dicendo: ma se poi la giustizia diventa la giustizia dei vincitori c'è qualche problema. Voi sapete che Norimberga era un problema molto particolare, perché per un verso la giustizia dei vincitori, per un altro verso si occupava di un fenomeno storico come quello della Shoah, che era difficile mettere sotto il tappeto dicendo: ma insomma, le guerre sono fatte così, pazienza, chi ha dato, chi ha avuto. Ecco, quindi questo problema dell'armonizzazione del diritto penale, i diritti fondamentali all'interno di questo, è un tema senz'altro di rilievo. Quindi io mi fermo assolutamente qui, perché il mio compito è solo quello di fare il direttore del traffico. Alla fine di queste prime due relazioni ci sarà spazio per una prima serie di domande, poi faremo un po' di intervallo e poi andremo alla seconda parte di questa mezza giornata, che prevede la relazione del professor Fernando Marinho Menéndez dell'Università Carlos III di Madrid, che parlerà, tanto perché abbiate, lo sapete dal programma, ma insomma lo ricordiamo, sull'azione dell'Unione Europea nella lotta alla tortura e alle pratiche disumane e degradanti, e poi la relazione dell'onorevole Elena Pacciotti, che non so, presidente la Fondazione Basso, ma è anche componente dell'Ufficio di Presidenza dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, che guarderà un altro versante, non più quello del diritto penale, ma i diritti sociali, i nuovi diritti, le pari opportunità, che sono anche questi forse l'altro grande versante sul quale il problema dell'omogeneizzazione è, come sanno bene tutti quelli che si occupano di queste cose, è un problema che dire caldo è dire poco. Bene, quindi io cedo subito la parola al professor Pizzoruso.